Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Bentornati ancora in diretta con Speciale Falsi Miti e Speciale Falsi Miti, Medicina Speciale Falsi Miti, Mario Stoffolani al microfono. Buongiorno e ben ritrovata anche la dottoressa Annalisa Silenzi, ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno e naturalmente ricordo il 335-5367-709, numero telefonico per essere in contatto con noi, WhatsApp audio. Prima di passare alle domande, nei giorni scorsi sono arrivati alcuni commenti, saluto Lorenzo che tutti i giorni ascolta i consigli della dottoressa Annalisa Silenzi, ce l'ho scritto in un WhatsApp, non ho domande specifiche da fare ma vi seguo con molta attenzione e date delle risposte molto importanti. Naturalmente date è un plurale un po' particolare, perché l'unica che può dare delle risposte è la dottoressa Annalisa Silenzi. Il mio compito è quello solo di leggere la domanda che Angelo di San Ginesio ci dice e ci chiede: è vero che i legumi devono essere mangiati insieme ad altri cereali per essere assorbiti meglio, dottoressa?
Allora, innanzitutto grazie per il commento di prima. Poi, rispondiamo per i legumi. Non devono essere abbinati ai cereali per essere digeriti meglio, ma per fare un piatto nutrizionalmente più completo. Mi spiego meglio. Se noi prendiamo, diciamo, come fonte proteica carne o pesce, ad esempio, siamo sicuri di prendere una fonte di proteine ad alto valore biologico, si dice. Cioè noi dobbiamo immaginare le proteine come se fossero una collana di perle, no? E ogni singola perlina è una struttura più piccola delle proteine. Perché dico questo? Perché quando parliamo di proteine ad alto valore biologico, come ad esempio la carne, il pesce, le uova, sono proteine che contengono tutte queste perline, quindi contengono tutte quelle sostanze che al nostro organismo servono, che devono essere introdotte con l'alimentazione, perché non le può produrre da solo. I legumi sono delle fonti proteiche a medio valore biologico, si dice, cioè che non contengono tutti questi aminoacidi essenziali, tutte queste perline che devono essere introdotte, ma ne contengono una parte, immaginiamola così. Perciò se noi li abbiniamo invece ai cereali, quindi il famoso, non lo so, pasta e fagioli, riso e lenticchie, l'abbinamento di cereali e legumi, possiamo invece andare a completare questo profilo di questa collana di perle, quindi andare a fare una fonte proteica più completa rispetto magari a quella che i legumi da soli riescono a dare. Quindi non è che l'accoppiato, diciamo, li rende più digeribili, ma sicuramente li rende un piatto molto più completo, per cui siamo sicuri di introdurre tutto ciò di cui abbiamo bisogno da un punto di vista proteico.
Ottimo, direi, questa storia della collana di perle mi piace. Allora, è vero che il sale rosa ha effetti benefici sull'organismo ed è meno dannoso del sale bianco? Dottoressa, non sapevo esistesse il sale rosa. È tutto un discorso al femminile? No. La domanda è di Pierina di Belforte, che vabbè, siccome Pierina, adesso sentiamo la dottoressa.
Allora, no, non è, diciamo, un discorso femminile, perché poi di sale ne esistono di tantissimi colori, quindi possiamo generalizzarlo tranquillamente e dire che però le raccomandazioni sanitarie sul sale sono sempre le stesse, a prescindere dal colore, cioè che bisogna utilizzarne poco e quel poco è bene che sia iodato. Per quanto riguarda il sale colorato, in realtà è un sale semplicemente meno raffinato, cioè noi possiamo ricavare il sale, sappiamo, dall'acqua di mare, quindi il sale medio, oppure dalle varie miniere di sale che derivano dall'evaporazione dei bacini marini, no? Dal sale grezzo poi c'è un processo di raffinazione che porta al sale fino, grosso, in base a quello che di cui abbiamo bisogno, che contiene principalmente cloruro di sodio, un minerale, il sodio, diciamo, quello che dà oltretutto il sapore al nostro sale. Da questo processo di raffinazione però possono rimanere dei minerali che danno il colore ai vari sali. Per esempio il sale rosa, che si dice venga dall'Himalaya, in realtà non è così, perché si trova, viene da una miniera, diciamo, che si trova in Pakistan. È un sale rosa per la percentuale di alcuni minerali che ci sono sopra, principalmente ossidi di ferro, che rendono questo sale così colorato. Però in realtà non è che i minerali che ci sono lì siano benefici per la nostra salute. Assolutamente no, non hanno nessuna azione positiva in più rispetto al sale bianco. L'unico minerale invece di cui ci interessa è proprio lo iodio, che viene aggiunto in un secondo momento e che è molto importante per la formazione degli ormoni tiroidei e per tantissime altre strutture del nostro organismo. È questo su cui dobbiamo fare invece attenzione, e quindi scegliere un sale che contenga iodio. Al supermercato lo troviamo vicino al sale normale, c'è, cioè, il sale iodato, e quindi è questo su cui dobbiamo fare attenzione. Poi gli altri, i vari colori, il sale rosa, il sale nero, il sale blu, sono tutti i sali che sicuramente all'occhio danno piacere, quindi fanno la loro parte da un punto di vista non tanto di palatabilità, ma appunto di attirare e guarnire il piatto, però per la nostra salute non hanno assolutamente nessun beneficio in più, quindi utilizziamoli semplicemente per fare piatti più colorati e piatti più che attirano l'attenzione, ma non per proprietà miracolose, ecco.
La dottoressa, mi sembrava mia moglie quando sono andato a fare la spesa in questi giorni, il sale lo trovi lì vicino, ok, così l'ho iodato, lo trovate lì. Allora, Pierina di Belforte, il consiglio della nostra dottoressa credo sia stato veramente esauriente. A Giuseppina di Camerino, la signora Giuseppina, la signora Pina ci chiede: l'olio aggiunto dopo la cottura è vero che fa male?
Allora, no, non fa male. Si consiglia di utilizzarlo preferibilmente a crudo, e quindi da aggiungerlo dopo la cottura per utilizzare, ecco, questo olio a crudo e non farlo magari scaldare troppo, soffriggere troppo, ma semplicemente perché l'olio a crudo, non essendo sottoposto a alte temperature che derivano dalla cottura, mantiene delle sostanze in più che sono tipiche dell'olio d'oliva principalmente, e che invece hanno effetti benefici per la salute, ad esempio la vitamina E, che è una vitamina che al nostro organismo serve, che però se la sottoponiamo al calore viene degradata. Quindi non è l'olio a crudo, forse l'abbiamo detto anche qualche giorno fa, è da preferire e quindi da aggiungere a fine cottura, proprio per mantenere tutte le sostanze benefiche che l'olio contiene. Se poi lo scaldiamo per qualche soffritto, quindi non giusto per cuocere qualche alimento, non andiamo a creare un olio più nocivo, a meno che non alziamo troppo la temperatura e non raggiungiamo delle temperature elevate, come per esempio quelle che raggiungiamo con la frittura, che possono invece andare a produrre delle sostanze nocive per il nostro organismo. Quindi quello che mi sento di rispondere è: preferibilmente la quantità di olio che utilizziamo durante la giornata deve essere a crudo, però non ecco, anche qui ritorna il solito discorso dell'equilibrio. Per cucinare va benissimo comunque scaldare un po' d'olio e fare quel soffritto per che a volte anche rende il pasto sicuramente più appetibile, no? Lo sappiamo.
Certo. Lo sappiamo bene. Le cose buone sono buone. Esatto. Allora, la domanda numero... Dove? Ho perso il senso. Marco di Castel Raimondo ci chiede: c'è legame tra acne e alimentazione, la famosa acne giovanile, dottoressa?
Allora, ci può essere, diciamo che l'alimentazione non è mai né la causa né la terapia, quindi la causa va ricercata altrove, magari in cause ormonali o comunque altri disturbi, e quindi vanno prima analizzati quelli, però sicuramente l'alimentazione può un po' esacerbare i fastidi dell'acne, e soprattutto si è visto che i latticini sono i principali diciamo protagonisti di questo problema, sia latte che formaggi freschi e formaggi stagionati, e un'alimentazione soprattutto molto ricca di grassi saturi. Quindi ritorniamo sempre un po' lì: se noi facciamo un'attenzione a quella che è la nostra dieta quotidiana, possiamo sicuramente avere dei benefici in toto nel nostro organismo e anche per la nostra pelle. Questo perché un'alimentazione molto ricca in grassi, soprattutto saturi, quelli che prendiamo magari da troppa carne rossa, gli affettati, i prodotti industriali, magari un uso troppo eccessivo di formaggi stagionati, è un'alimentazione che dobbiamo pensare un pochino più infiammatoria per il nostro corpo, no? E quindi questa infiammazione è sicuramente generalizzata e si può anche riflettere su quella che è la pelle, quindi esacerbare i sintomi dell'acne. Quindi fare un po' attenzione a questo e seguire un'alimentazione corretta.
Andiamo. Sì, prego.
Campo mediterraneo più di stampo mediterraneo possibile, ecco, quindi la frutta e la verdura che in età adolescenziale spesso mancano, ecco, introdurre quelli sicuramente può essere un consiglio.
Hai capito, Marco? Più verdure, più frutta, i tuoi acne giovanili scompariranno. La domanda numero 5, che arriva da Sesto di Fabriano, che fra l'altro ci ha anche detto che lui è un signore un po' avanti con l'età. Si può seguire una dieta vegetariana senza problemi per la salute, visto che ho qualche annetto?
Allora, si può seguire facendo qualche attenzione. Assolutamente è una dieta che non porta problemi per la salute se fatta bene. Mi spiego questo se fatta bene. Cioè, se noi pensiamo di seguire una dieta vegetariana andando semplicemente a togliere dalla dieta onnivora, e quindi da quella che seguiamo tutti, carne e pesce, probabilmente qualche squilibrio ce l'abbiamo, nel senso che andiamo anche ad utilizzare troppo le altre fonti proteiche, no? Infatti il rischio maggiore per chi passa un'alimentazione vegetariana fai da te è quello di utilizzare troppo formaggi e troppe uova, no? Invece per l'alimentazione vegetariana andrebbe un po' rivisto proprio il piatto, e quindi introdotte per esempio delle classi di nutrienti che noi utilizziamo come condimenti o come di più, per esempio la frutta secca che abbiamo nominato qualche giorno fa, nella dieta vegetariana diventa uno dei gruppi alimentari fondamentali. E come abbiamo detto prima per i legumi, sicuramente non dobbiamo aver paura di incorrere in qualche carenza proteica, perché tutti i nostri alimenti comunque mantengono hanno una percentuale di proteine sufficiente, ma l'importante è accoppiarli e combinarli nel giusto modo, quindi non prendere solo come alimentazione vegetariana la pianta alimentare e togliere carne e pesce, ma principalmente farsi seguire da qualcuno per combinare bene tutti i vari alimenti e non avere una carenza che può essere dannosa, ecco.
È giusto, anche perché, caro signor Sesto, siamo avanti entrambi con gli anni, al di là delle battute e degli scherzi, ma credo che una buona alimentazione a qualunque età credo sia consigliata. È una banalità quello che ho detto, però non è un problema di età, giusto?
È verissimo.
Ecco, bene. Allora, dottoressa, naturalmente noi ci riascoltiamo questa sera registrati, ci mettiamo lì e ci risentiamo, così come possono fare tutti i nostri amici, grazie anche alla nostra Silvia Salustri che naturalmente gestisce il podcast, ma anche tutto quello che riguarda la pagina Facebook, siete in tanti a seguirci anche oggi, grazie naturalmente, e domani torniamo ancora una volta insieme. Buona giornata.
A domani, buona giornata.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.